Allora, parlando della istituzione del purgatorio, è un'istituzione più recente nel Medioevo, cioè risale al XII secolo. E successivamente viene poi stabilita attraverso vari concili, l'ultimo il Concilio di Trento nel 1563. Quindi non è un luogo già presente nella memoria anche degli antichi cristiani. Perché avviene questo? Perché prima del purgatorio avevamo solo due luoghi dove stavano i defunti, inferno e paradiso. E quindi la scelta era deputata esclusivamente a Dio. Quindi la Chiesa non poteva più intervenire in questa scelta. Allora ci si poneva il problema se era possibile salvare i defunti anche nell'ambito di coloro che erano ancora vivi. Per cui poi la Chiesa formulò l'idea che all'interno dell'inferno ci fosse un luogo ristretto dove i defunti, che poi sarebbero stati salvati, soffrivano e venivano poi salvati dagli angeli portati in paradiso. Ma come mai questa idea che ci fosse un luogo a metà strada tra l'inferno e il paradiso, un luogo dove si potessero salvare le anime che non erano ancora completamente dannate? Per capire questo ci rifacciamo a uno storico francese famoso Jacques Le Goff, contemporaneo perché è morto nel 2014. Lo storico è storico sociologo del Medioevo e fa queste osservazioni molto importanti. Con l'esistenza dell'inferno e del paradiso, la decisione di chi fosse dannato o salvato era delegata esclusivamente a Dio. E la Chiesa, una volta che una persona era morta, non poteva fare più niente. Allora nasce l'idea, nel contesto ecclesiastico, che si poteva intervenire attraverso la preghiera per salvare i morti che se lo meritavano. E così avviene questa idea del purgatorio, che è un luogo separato all'interno dell'inferno e che poi avrà quella struttura che voi conoscete attraverso Dante, una struttura ben delimitata dall'antipurgatorio, dalla montagna del purgatorio e infine dal paradiso terrestre. Quindi è solo Dante nel Medioevo che dà stabilità, struttura e completezza al purgatorio. Ma che cosa succede con la creazione del purgatorio? Che si passa dalle preghiere per salvare i defunti al fatto che la Chiesa non ha solo giurisdizione sui vivi, ma ha anche giurisdizione sui morti. E quindi dalle preghiere si passa alle indulgenze, motivo per cui poi avremo la dura posizione di Lutero. Ma restiamo ancora nel Medioevo. La pratica delle indulgenze fu molto importante, soprattutto per salvare una categoria di persone che erano gli usurai. Allora, il termine usuraio nel Medioevo è un po' diverso da quanto intendiamo noi. Col termine usuraio si intendono i banchieri, coloro che prestavano denaro e che erano soprattutto borghesi che si erano arricchiti. I medici erano anche loro usurai, non c'era un'istituzione precisa come pensiamo noi, la banca, ma davanti alla casa del ricco borghese c'era un grosso, lunghissimo banco dove venivano prestati dei soldi, da cui il nome banca. Ma prestare denaro era era considerato un peccato perché si riteneva che il tempo fosse di Dio e quindi che non si potesse monetizzare il tempo e guadagnare denaro su denaro. Il denaro poteva essere guadagnato solo con il duro lavoro. Quindi questi prestiti continuarono fino a quando le famiglie dei Bardi e dei Peruzzi prestarono i soldi al re di Francia al re d'Inghilterra Edoardo II per la guerra dei cent'anni. E i prestiti non vennero poi restituiti e quindi abbiamo il fallimento di queste, non solo dei Peruzzi e dei Bardi, ma anche di ricche famiglie fiorentine che si erano impegnati col denaro per allargare il potere della Toscana. Allora, che cosa succedeva quando venivano persi i soldi? Questo bancone dove avvenivano i prestiti veniva rotto, da cui poi il termine bancarotta. Tantissimo, cioè il linguaggio che noi abbiamo anche oggi riguardo alle banche o ai finanziamenti deriva tutto dal Medioevo, cominciando dal modo di dire il tempo è denaro. Quindi voi capite come questo fosse importante per quell'epoca, perché i banchieri o cosiddetti usurai, che Dante comunque condanna nel settimo canto dell'Inferno, ritenevano di salvarsi l'anima attraverso donazioni di denaro. Ma passiamo al purgatorio. Noi sappiamo che la vicenda di Dante avviene nel 1300, ma in che periodo precisamente? Ci sono due date su cui si orientano i critici. L'8 aprile, che è il venerdì santo, perché poi il 10 aprile è la Pasqua ed è il primo giubileo di Bonifacio VIII. Un'altra data importante invece in alternativa a questa è il 25 marzo. E dal momento che il purgatorio, a differenza dell'inferno e del paradiso, non è eterno, attraverso le notazioni astronomiche noi riusciamo a vedere, a capire lo scorrere del tempo oltre all'alba e al tramonto, e quindi riusciamo a collocare questa vicenda indubbiamente nella primavera. Allora, se abbiamo visto perché l'8 aprile, venerdì santo, vediamo perché il 25 marzo, che è comunque la data in cui quest'anno, almeno in Italia, sono iniziate le manifestazioni a ricordo di Dante, e precisamente il 25 marzo, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e davanti al Ministro della Cultura Dario Franceschini, Roberto Benigni, dopo un'ampia spiegazione del 25esimo canto del Paradiso, l'ha recitato a memoria. Perché il 25esimo canto del Paradiso, ne parleremo col Paradiso, ma diciamo che è il canto dove viene fatto da parte di San Giacomo a Dante un esame sulla speranza. Il tema della speranza in momento di pandemia è sembrato una scelta molto importante da parte di Benigni. Ma ritorniamo sul 25 marzo. È vero che per tutti noi, ma anche per il Medioevo, si aveva la conoscenza...
Scusa Marina, un attimo. Se andasse via la registrazione, andate sull'altro link.
Va bene, ma adesso posso continuare?
Sì,
continuo? Perché... Allora, perché il 25 marzo? Sia noi contemporanei, sia i contemporanei di Dante sapevano benissimo che l'anno iniziava primo di gennaio e terminava il 31 dicembre. Però anche noi abbiamo le nostre varianti, abbiamo l'anno scolastico, l'anno fiscale, l'anno condominiale, che intendiamo come periodo magari a cavallo tra due anni. Ecco, nel Medioevo non era così, nel senso che i riferimenti che noi vediamo all'anno, partendo dagli atti notarili dell'epoca, partivano da due date specifiche. O il 25 marzo, che era la data dell'incarnazione di Cristo, o il 25 dicembre, che era la nascita di Cristo. Quindi le date partivano o ab nativitate o ab incarnazione. E poi nel caso di Firenze, nell'epoca in cui vive Dante, quindi tra XIII e XIV secolo, si preferiva nella scelta delle datazioni partire dal 25 marzo, ab incarnazione. Questo spiega perché poi le celebrazioni dantesche sono iniziate il 25 marzo. Allora, inviterei Margot a leggere il primo canto del Purgatorio dal verso 13 al verso 27, dove abbiamo la prima visione del nuovo regno.
Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeto che da mar conforta faceva tutto rider l'oriente, bellando i pesci che erano in sua scorta. I mi volsi a man destra e puosi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuorca la prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle. O settentrional vedovo sito, poi che privato sé di mirar quelle.
Allora, la prima sensazione che ha Dante, entrato nel purgatorio, la troviamo proprio alla fine dell'inferno e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Tra l'altro, quest'ultimo verso è diventato molto di moda di recente nella speranza che la pandemia finisca velocemente. Allora, le prime sensazioni sono visive perché il tempo è la dimensione del purgatorio, una dimensione transitoria, chiaramente, perché poi, trascorso il tempo della purificazione, tutti i penitenti andranno in paradiso. Anche loro, come i dannati o i beati, sono solo ombre che Dante però riuscirà a conoscere. Allora, queste sensazioni visive sono sottolineate con una serie di termini importanti proprio nella prima terzina. Dolce colore, oriental zaffiro. Sapete che nel Medioevo esistevano i lapidari, quindi non si trattava solo di dare una descrizione del minerale o della pietra preziosa, ma anche di attribuirle una qualità. Il zaffiro aveva la qualità della castità. Quindi avete il dolce colore, l'oriental zaffiro, il sereno aspetto e puro fino al primo giro. Ma in questa terzina c'è anche una parola importante che introduce un tema fondamentale del purgatorio, dolce. Quindi quando cominceranno anche le sensazioni uditive, vedrete che la parola non è più come nell'inferno, grida, dolore, bestemmia, ma la parola diventa solidarietà, preghiera, canto, ma soprattutto poesia. E la poesia resterà il legame fondamentale tra quasi tutte le anime che Dante incontra. Nella seconda terzina c'è ancora un accenno all'inferno con l'aura morta, ma il diletto, il piacere ricomincia dagli occhi, dalle sensazioni visive. E poi subito dopo abbiamo il pianeta Venere che da Mar conforta, che faceva tutto ridere l'Oriente. Guardate questa metafora stupenda, velando i pesci che era in sua scorta. Cosa ci dice questa terzina? Che il tema che lega ancora tutti questi poeti, poeti dello stilnovismo che Dante incontrerà, è il tema dell'amore. E quindi la figura del pianeta Venere si collega poi, è un anticipo della figura di Matelda che poi troveremo nel paradiso terrestre. E qui guardate la dimensione del tempo, cioè della stagione, velando i pesci che erano in sua scorta. Dante si gira e ricordatevi che il purgatorio è posto nell'altro emisfero, quindi tutto il purgatorio sarà pieno di notazioni astronomiche un po' complesse per noi, perché legate assieme anche rappresentazioni mitologiche. E lui vede queste quattro stelle. Le quattro stelle sono le quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Però l'emisfero settentrionale da cui proviene Dante, o settentrional vedovo sito, poiché privato sei di mirar quelle. Quindi è una dura condanna di Dante della sua epoca, che ha perso le quattro virtù cardinali. E quindi il tema della dolcezza, che non è solo del linguaggio rispetto all'asprezza del linguaggio infernale, la luce che emana, anche se una luce soffusa di albe e tramonti, perché le luci più forti li troverete nel paradiso, e il diletto di Dante per gli occhi, il tema dell'amore collegato a Venere, il tema della stagione che è la primavera. Quindi che la data sia l'8 aprile o il 25 marzo direi che non cambia molto. Vediamo adesso un altro elemento importante, i riti di purificazione. Immaginate come se il viso di Dante fosse oscurato dall'inferno e ha bisogno di purificarsi, sia concretamente sia interiormente. Questo è il primo rito di purificazione, che si collegherà poi con l'ultimo rito di purificazione, quando nel paradiso terrestre Dante si immergerà nelle acque dell'Ete e berrà l'acqua dell'Eunoe. Che ci siano questi riti di purificazione ci rimandano questo al rito del battesimo. Quindi voi potete considerare anche il purgatorio come una grande chiesa, dove ci sono dei riti battesimali, dove ci sono dei penitenti, dove ci sono dei canti religiosi, dove ci sono degli angeli. Quindi questo è il primo rito di purificazione necessario per Dante, che comunque, ricordate, non è solo, ma è sempre accompagnato da Virgilio. Margot, se vuoi leggere i versi sempre nel primo canto 115-136.